24 minuti, eccoci di nuovo. Un saluto a tutti e a tutte voi da Mattia Guastafiano. Allora, verrà accettato il piano di Trump per Gaza? Questa è la domanda che ci facciamo adesso all'orizzonte delle 20. Di nuovo, benvenuti. Perché il giorno dopo averlo presentato al mondo, il presidente americano ha lanciato un ultimatum ad Hamas, lo avete sentito anche poco fa nel giornale radio, avete 3-4 giorni per accettare il piano, in caso di bocciatura invece sarà l'inferno, così ha detto il presidente americano. Le sue minacce a poche ore da un incontro che si dovrebbe tenere proprio tra il gruppo palestinese con gli intermediari di Qatar e Turchia per studiare questo piano. E da cui potrebbe uscire già qualche indicazione importante, anzi è già uscita, perché poco fa la BBC ci dice che Hamas sarebbe orientata a dire no al piano di Trump. Vedremo poi quale sarà la risposta definitiva del gruppo palestinese, ma Hamas non è l'unico interlocutore a cui guardare in queste ore. Nonostante infatti l'ok di Netanyahu, il premier israeliano ora deve convincere l'ultradestra messianica che sostiene il suo governo ad accettare il piano, altrimenti dovrà per forza di cose trovare una maggioranza alternativa. Diverse caselle dunque che devono ancora allinearsi sullo sfondo di questo piano, dai contorni ancora molto vaghi, molto ambigui, soprattutto per quello che riguarda il futuro concreto che sarà degli abitanti di Gaza. Un piano che però è stato accolto con favore dalla maggior parte della comunità internazionale, che potrebbe, questo sì, forse far cessare il fuoco nella striscia. Ne parliamo allora stasera all'orizzonte delle 20, come parleremo ancora della flottiglia ormai vicinissima alla zona considerata a rischio attacco. Ci collegheremo con le barche più tardi. Ma innanzitutto il piano Trump. Saluto Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao Ugo, bentornato.
Ciao, buonasera, grazie per l'invito.
Allora, partiamo da Israele. Che cosa succede ora al governo israeliano se rimarrà il no di Smotrich e Ben-Gvir?
Permettimi un passo indietro rispetto a quella la notizia che hai dato prima, sì. Quella che Hamas sarebbe orientato a dire no. Abba Eban, un vecchio ministro, famoso ministro degli esteri israeliano, sosteneva che i palestinesi non perdono occasione di perdere occasione, che è sempre stato un luogo comune per demonizzare i palestinesi, però Hamas sta dimostrando invece che aveva ragione. Cioè, guardate la differenza, Bibi Netanyahu ha detto sì, ma in realtà è un no, nel senso che sappiamo benissimo che è un sì finto, bastava vedere la faccia di Netanyahu ieri. Invece i palestinesi di Hamas hanno detto no, se è vero questa notizia, se è confermata questa notizia, e saranno chiusi, messi al muro in un angolo senza una via d'uscita. Altri civili, altre decine, centinaia, forse migliaia di civili palestinesi moriranno, perché Israele si sentirà ancora più autorizzato di prima a massacrare i civili palestinesi.
Eh sì.
Ecco, questa è la grande differenza, la capacità di fingere e di ottenere le cose che vuole Bibi Netanyahu e l'incapacità di capire la realtà di Hamas, che del resto è un'organizzazione estremista, terroristica, spesso terroristica, in gran parte terroristica, e soprattutto ultrareligiosa. Sono l'equivalente palestinese di Ben-Gvir e Smotrich nel governo israeliano. Sono estremisti religiosi, hanno solamente l'ideale religioso, e quando c'è di mezzo Dio è sempre difficile, quasi impossibile raggiungerlo.
Al momento BBC dice è improbabile l'ok da parte di Hamas a un piano Trump, BBC che ha parlato con una fonte anonima appunto interna alla leadership del gruppo palestinese. Vedremo se poi sarà un no definitivo. Certo, quello che appare abbastanza evidente a tutti è che non sembra esserci un'alternativa per Hamas.
No, del resto questo non vale solamente per Israele, che pretende che Hamas scompaia, ma vale per tutti, per l'Unione Europea, per la Spagna, per la Gran Bretagna, la Francia, non dico il governo Meloni, vale per il mondo arabo intero. Cioè, nessun paese arabo di quelli ricchi sarà disposto a investire un dollaro per la ricostruzione, per la stabilizzazione politica e poi la ricostruzione di Gaza finché Hamas è lì.
Sì.
Nessuno al mondo, cioè Hamas deve, in qualche modo si deve trovare la soluzione perché Hamas si tolga di torno, o magari quello che qualche volta nel corso della sua storia, dal, quando è nato nel 1987-88, ha cercato di fare attraverso le Udne, cioè le tregue anche di anni, no? Cioè, nel tentativo poi di avere uno sviluppo, una crescita politica, per passare dalla lotta armata, dalla folle ambizione di distruggere lo Stato di Israele, che è la superpotenza regionale, a invece una dimensione più politica di riconoscimento dell'esistenza di Israele insieme all'esistenza del popolo palestinese. Qualche volta Hamas si è avvicinata a questo, ma oramai siamo, del resto, dopo quello che stiamo vedendo da 2 anni a questa parte a Gaza, è difficile trovare da una parte o dall'altra qualcuno che sia disposto
Sì.
effettivamente a ragionare.
E Ugo, e dicevi che insomma un eventuale no di Hamas potrebbe alla fine dare il pretesto a Netanyahu di finire il lavoro, come ha detto, e forse anzi è quello che una parte della leadership israeliana spera anche, questa l'analisi.
Beh, certo, perché anzi risolverebbe molti problemi, perché sicuramente se Hamas dicesse di sì, automaticamente, immediatamente dopo, questo dimostra anche la stupidità di Hamas, automaticamente cadrebbe il governo israeliano,
Ecco.
perché Ben-Gvir e Smotrich non accetterebbero assolutamente il progetto di Donald Trump. E del resto, se c'è un paese dal quale Israele non può prescindere, sono gli Stati Uniti. Quindi, come dire, è un cul-de-sac, un gatto che si morde la coda, cioè tutti quanti avrebbero un interesse contrario a quello che rappresenta invece le scelte che stanno emergendo.
E per questo Netanyahu ha dovuto per forza di cose scendere a compromessi con Trump. Ugo, ma quindi cade il governo israeliano oppure si manterrà saldo grazie a una nuova maggioranza che subentrerà?
Beh, le elezioni formalmente sono previste per la fine del 2026, quindi Bibi Netanyahu è un animale politico, è un maestro della sopravvivenza politica e della mistificazione, quindi non è impensabile. Naturalmente, di nuovo, se Hamas dice no, Hamas risolve il problema di Bibi Netanyahu e del suo governo, ma se Hamas dice sì, non è improbabile che Bibi accetti di veder saltare il suo governo di estrema destra. Con molto equilibrio, invece, le opposizioni hanno, se è vero, hanno detto che sono disposti a ricreare una nuova maggioranza, perché questo processo, il processo di pace è un po' eccessivo. Questa proposta di soluzione della questione di Gaza, dentro la quale c'è anche la soluzione della questione della Cisgiordania, naturalmente, perché se la Cisgiordania non viene indicata nei 20 punti, è semplicemente perché questo è un piano dedicato a Gaza, ma è sottinteso che
Certo.
anche nella West Bank, chi parla della West Bank, i palestinesi non se ne andranno. Ecco, quindi questi sono i termini del problema. Vedremo, non credo che dovremo aspettare molti giorni per capire se andrà avanti o imploderà questa proposta di soluzione.
Un sì o un no che potrebbero aprire scenari completamente opposti. Vedremo. Grazie Ugo, nel frattempo, come sempre.
A voi, grazie.
Era Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, grande esperto di Medio Oriente, più volte inviato nella regione. Vi leggo velocemente quello che riporta la BBC, appunto a proposito di un improbabile no di Hamas al piano Trump. Un rifiuto del piano di Donald Trump per la striscia di Gaza resta l'opzione più probabile, lo ha dichiarato la BBC, una fonte anonima indicata dall'emittente britannica come interna alla leadership di Hamas. Secondo la fonte, il piano è al servizio degli interessi di Israele e ignora quelli del popolo palestinese, mentre Hamas difficilmente può accettare la condizione di un disarmo immediato. Inoltre, il dispiegamento di una cosiddetta forza internazionale di stabilizzazione a tutela di un'autorità transitoria a guida occidentale rappresenterebbe una nuova forma di occupazione, questi motivi per cui Hamas sarebbe orientata a dire no a questo progetto. Prima di capire anche il lato palestinese e il lato soprattutto dei paesi arabi, con la nostra prossima ospite ci colleghiamo però, come promesso, con la Global Summit Flottiglia, perché sono ore decisive quelle che abbiamo di fronte. Tra poche ore le barche che si stanno dirigendo verso Gaza dovrebbero entrare nella zona considerata a rischio, cioè quella dove potrebbe essere probabile un attacco del governo israeliano. Anzi, sono arrivate notizie poco fa che la marina militare israeliana si sarebbe già preparando a intervenire. Allora noi ci colleghiamo in diretta con una delle barche della Global Summit Flottiglia, con il giornalista di Fanpage Saverio Tomasi, che è a bordo. Ciao Saverio.
Ciao, buonasera, buonasera a voi.
Allora, come avete, innanzitutto l'umore, il vostro umore, visto che mancano poche ore e poi oltrepasserete quella linea simbolica?
Allora, mi verrebbe da rispondere come rispondo di solito alla domanda come stai, e dico sempre bene, bene, sto bene. Ora, bene in questo caso è un aggettivo, un qualificativo esagerato, però diciamo cerchiamo di tenere il morale abbastanza alto. Ci siamo cucinati in qualcosa di buono, perché cucinarsi in qualcosa di buono, condividerlo con gli altri, fare gruppo, serve anche per provare a superare le tensioni personali e quelle che potrebbero venire fuori indipendenti da noi. Perciò diciamo abbiamo un morale di attesa, siamo in attesa delle due, che è l'orario in cui inizieremo a diventare più esposti alla possibilità di essere in qualche forma, in qualche modo bloccati dall'esercito israeliano.
Ok, quindi le due è l'orario, insomma, da tenere bene in considerazione, da vedere come riferimento. Ti leggo questa agenzia, ma immagino che voi l'avrete già vista, ne avrete già ricevuto comunicazione. La marina israeliana si sta preparando per prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 imbarcazioni della flottiglia che sono entrate nel raggio di intercettazione dell'esercito. Lo riferiscono appunto fonti militari ai media israeliani. La marina prevede di trasferire gli attivisti su una grande nave militare e di rimorchiare le imbarcazioni verso il porto di Ashdod, con la possibilità che alcune vengano affondate in mare. L'avevate vista, immagino, Saverio?
Sì, l'avevamo vista, non è la sola, ci sono varie dichiarazioni più o meno estemporanee di personalità all'interno del governo israeliano che dicono le stesse cose o anche peggio. Cerchiamo più che di capire che questo non ci è possibile, non possiamo davvero conoscere la reazione o quello che stanno preparando. Ci prepariamo noi a reagire, come ci siamo sempre detti, perciò in una non reazione, con una non violenza, scritto tutto attaccato, e in caso di abbordaggio in forma collaborativa, il che non può essere altrimenti. E proviamo a continuare ad aspettare, e in realtà, se devo dirla tutta, anche a tenerlo ancora, è un lumino acceso sulla possibilità invece di arrivare davvero a Gaza, che in qualche forma chissà perché decidano di non fermare le barche. Io lo so che questo è un lumicino ed è un'idea di speranza che forse fa più parte degli equipaggi di mare, insomma, perché siamo qui ormai da tanto tempo, che di chi a terra forse vede le cose più realisticamente. Però ecco, noi, la mia testimonianza è questa, noi ci teniamo anche quel pezzettino minuscolo di speranza.
Ecco, Saverio, un'altra agenzia dice che l'IDF, l'esercito israeliano, riferisce di avere timore, insomma, che ci possano essere scontri. Si temono scontri e un possibile incidente durante questa operazione di presa. E io mi chiedo, insomma, voi come siete addestrati nel caso in cui dovesse esserci un abbordaggio?
E a stare in pozzetto, cioè nella parte visibile della barca, non sotto, perché questo può dare, diciamo, adito a idee strane, cioè nel senso possono temere che ci nascondiamo tipo sotto per attaccarli, perciò ci facciamo invece trovare tutti quanti sopra, tutti quanti con le braccia alzate, cercando di non guardarli dritti negli occhi. Queste non sono indicazioni, diciamo, della flottiglia in particolare, sono le indicazioni che avvengono sempre in una situazione di crisi come noi, almeno in particolare, come Tom, tutti gli occhi sul Mediterraneo, la barca Karma sopra cui sono, siamo, diciamo, consapevolmente addestrati, e poi sono tecniche che ovviamente utilizzano anche tutte le altre persone che sono addestrate. L'idea è no violenza, no movimenti bruschi, braccia sempre in vista, non si guardano appunto negli occhi, si preparano prima gli effetti personali, perché quelli quasi sicuramente ce li fanno portare via, quasi sicuramente invece non ci faranno portare via, ad esempio nel mio caso di giornalista qui per Fanpage, le due telecamere, il microfono, la GoPro, il computer e pure lo schermo, perché durante la navigazione mi si era rotto lo schermo del mio computer e ho dovuto comprarne un altro. Ecco, questa roba probabilmente è considerabile persa già da ora, certo, nel caso di arrembaggio.
Te lo chiedo, Saverio, anche perché insomma, leggendo questa agenzia, sembra quasi insomma una velina che prepara quello che potrebbe essere uno scontro. Si mettono già le mani avanti, è la vostra sensazione anche?
Allora, la sensazione no, ne abbiamo lette tante, io non penso che sia probabile uno scontro, però non è un incidente. Però non ne ho nessuna possibilità, diciamo, di smentirlo. Non tanto dagli equipaggi, cioè la formazione, i training che abbiamo fatto anche all'interno della Global Summit Flotilla sono sempre stati volti alla totale, completa, assoluta non violenza. Però sia per la situazione tesa, sia perché comunque stiamo parlando dell'IDF, cioè è l'esercito che è il braccio armato di uno Stato che sta compiendo un genocidio in Palestina, che tiene addirittura chiusi in corridoi umanitari. Perciò, diciamo, il fatto che possano loro provocare un incidente mi fa timore e paura. Questo non è possibile escluderlo. E si tratta comunque di uomini molto armati che arrembano le barche incappucciati, e con un mare che non è piatto in questo momento. Abbiamo delle onde da dietro, le barche sono piccole. Ecco, se qualcuno volesse, e speriamo di no, far capitare un incidente, ne avrebbe la possibilità.
Chiarissimo, Saverio, noi non possiamo fare altro che augurarvi in bocca al lupo per quello che insomma è possibile da parte nostra. Vi seguiremo, ovviamente resteremo in contatto e monitoreremo la situazione nel corso della notte, e poi nel caso racconteremo quello che succede già a partire da domani mattina. Poi sappiamo che potrebbe innescare diverse reazioni, conseguenze anche con mobilitazioni della società civile qui in Italia da noi. In bocca al lupo, Saverio Tomasi, grazie per
grazie,
essere stato con noi.
Grazie, viva la lupa a voi, ciao.
Ciao. Questa dunque è la situazione a bordo della Global Summit Flotilla, ore di grande pressione per quello che potrebbe accadere questa notte. Ma adesso saluto Laura Silvia Battaglia, nostra collaboratrice e grande esperta di Medio Oriente. Benvenuta Laura Silvia.
Ciao Mattia, buonasera a chi ci ascolta.
Eccoci qua. Allora Laura Silvia, per tornare a commentare il piano Trump e soprattutto quelle che potrebbero essere le risposte. Abbiamo visto Israele, adesso vediamo insomma come si sta muovendo Hamas, come si muove in generale il mondo arabo. L'ultima notizia che abbiamo letto in trasmissione, Laura Silvia, è che Hamas sarebbe orientata al no, a dire no a Trump. Ma ha un'alternativa in qualche modo Hamas in questo momento dal tuo punto di vista?
Ma la questione è che il piano di Trump è oscuro in alcuni punti ed è invece molto chiaro su un punto. Il punto sul quale è molto chiaro è che non ci sarà alcuna fine dell'occupazione israeliana della striscia, in qualsiasi modo essa avvenga, perché ovviamente viene confermato il fatto che dipende da Israele se arriveranno gli aiuti, dipende da Israele se vengono aperti i valichi. Tutto viene deciso da questo comitato per la pace in cui viene indicato Trump a presiedere e Tony Blair a far da segretario, insomma, il che suona anche, direi, come insomma, beffa, considerato quello che Tony Blair ha fatto in Iraq in tempi non sospetti. Quindi diciamo che innanzitutto questo piano è chiaro sui punti, ma sono dei punti oscuri. Sappiamo che ci sono dei punti ovviamente che danno fastidio naturalmente anche a Israele, dei punti che danno molto fastidio a Hamas. Dal punto di vista dei palestinesi, lasciando stare Hamas, il problema è che non viene a cessare l'occupazione della striscia. Dal punto di vista di Hamas, Hamas deve decidere se arrendersi definitivamente, quindi questo vuol dire, questo cede le armi, significa fondamentalmente cedere ancora di più la striscia ad una occupazione che viene completata o quantomeno viene completata parzialmente in attesa che poi venga completata lentamente sul lungo periodo. Ecco, su questo naturalmente Hamas deve prendere una decisione. E al di là di tutto ha delle decisioni di continuare fino all'ultimo momento a imbracciare le armi, c'è appunto, resta comunque il tema di decidere se tutta questa resistenza in questa formula anche particolarmente efferata, come naturalmente è stato l'attentato terroristico il 7 di ottobre, abbia valso la pena, insomma, portarla avanti. Ecco, questo è un tema sul quale sono convinta però che non tutti i gazawi sarebbero d'accordo, nel senso che diciamo c'è anche ovviamente una responsabilità di Hamas su questo, e questo è naturalmente un discorso sul quale devo riflettere bene.
Certo, assolutamente. Ecco, Laura Silvia, sicuramente come dici tu, questo piano ha dei contorni ancora piuttosto vaghi e molto ambigui rispetto a quello che potrebbe essere il futuro concreto degli abitanti di Gaza. Ugo Tramballi, prima ai nostri microfoni, prima di te, ci diceva che dal punto di vista di Hamas però sarebbe anche poco lungimirante, usiamo questo aggettivo per definire un eventuale no, perché questo vorrebbe dire anche mettere in un cul-de-sac Israele, Netanyahu, arrivare alla caduta del governo eventuale, nuove elezioni, comunque sia costringerlo a cessare la guerra permanente. Che cosa ne pensi?
Ma io credo che a nessuno dei due in fondo convenga fermarsi, diciamo la verità. Cioè, si è messo in mezzo Trump perché ha capito che le cose stanno andando decisamente in una direzione che sul lungo periodo è molto negativa per Israele, quindi diciamo cerca di salvare il salvabile, considerato soprattutto che Israele con l'azione in Qatar ha superato insomma una linea che non si doveva superare, perché Trump ha promesso soprattutto ai tre paesi del Golfo, Qatar, Emirati e Arabia Saudita, una stabilità nel Medio Oriente. Quando Israele va a bombardare direttamente un quartiere centrale di Doha, francamente questa stabilità insomma non mi pare che ci sia. Quindi diciamo questo aspetto è sicuramente un aspetto che Trump ha dovuto tenere in considerazione, altrimenti gli cadeva tutto un grande castello che ha creato in questi mesi. La verità è che non conviene a nessuno, perché in realtà Israele per i suoi obiettivi, cioè la creazione del grande Israele, converrebbe che Hamas dica di no. Sì. E Hamas conviene dire che Israele continui, perché comunque anche qui sul lungo periodo l'isolamento diplomatico e la dimostrazione soprattutto di quello che sia, che in fondo è sempre stato il progetto di Israele, cioè insomma allargarsi in queste zone e fare in modo che non ci fosse uno Stato palestinese, insomma verrebbe alla luce con molta evidenza. Io francamente tendo, poi magari mi sbaglierò, ma tendo a pensare che anch'io che Hamas dirà di no.
Laura Silvia, abbiamo giusto un minuto, insomma è difficile rispondere in un minuto a questa domanda, però volevo il tuo punto di vista anche sui paesi arabi, li hai citati, no? Che hanno detto sì a Trump perché comunque l'obiettivo è quello di un Medio Oriente stabilizzato, almeno dal loro punto di vista sicuramente quella è la priorità. C'è qualcos'altro anche secondo te da aggiungere su di loro?
C'è proprio qualcos'altro. Allora, innanzitutto io mi trovo in Yemen, ti sto parlando allo Yemen in questo momento, sì. E vi dico che è proprio in reazione a quello che sta accadendo, proprio per fare in modo che venga fuori una posizione completamente diversa. Come al solito gli aiuti gli yemeniti del nord, decidono di fare una cosa precisa, e oggi hanno messo in lista sostanzialmente tutte le aziende petrolifere che commerciano petrolio da, insomma, in tutta quest'area, quindi che passano dal Mar Rosso, ma non solo petrolifere, e hanno annunciato questa notizia che vi do adesso, perché è uscita adesso dalle mani del governo degli USA, che inizieranno a colpire fortemente le navi che passano dallo stretto delle lacrime, dal Mar Rosso, quindi c'è parecchio da aspettarsi in questo senso, insomma non c'è da aspettarsi maggiore tranquillità, ecco.
Perfetto, Laura Silvia, ti ringraziamo molto per essere stata con noi.
Grazie, grazie a te.
Come sempre. Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente, nostra collaboratrice da anni. Con lei si conclude questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Non si conclude questa partita su Gaza con il piano di Trump per capire quale risposta arriverà da Hamas. Non si conclude assolutamente quello che potrebbe accadere alla Global Summit Flottiglia tra qualche ora. Aggiornamenti nel corso del giornale radio delle 22:30, ma poi vedremo quali notizie porterà questa notte. Noi ci fermiamo qua per il momento, grazie a tutti da Mattia Guastafiera e un saluto, a domani, ciao!